La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Terza puntata. La promessa.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Siamo nel terzo appuntamento del nostro viaggio, concretamente nella seconda tappa della nostra avventura, accanto ad Abramo, che è il primo personaggio di questa storia, la storia della salvezza, la grande e meravigliosa storia che serve per illuminare la nostra propria storia. Allora noi abbiamo già visto la chiamata di Abramo, ma dobbiamo restare su questo capitolo 12, su questi stessi versetti, per enucleare, mostrare, godere degli altri aspetti ricchi di questo testo. Questa storia, abbiamo visto, è il paradigma di come Dio inizia con l'uomo, di come Dio entra nella vita delle persone. La chiamata di Dio, quando non è un semplice vago orientamento dell'uomo verso il divino, ma quando è un incontro personale, comincia con l'appello ad un'uscita. Abbondantemente, noi nella precedente trasmissione abbiamo analizzato come Abramo è chiamato a lasciare qualcosa, ma in vista di cosa? Lui si deve liberare delle sue dipendenze, perché Dio gli deve dare tutto un altro orizzonte, tutta un'altra storia da vivere, un altro punto di riferimento, altri parametri. Non solo deve uscire fisicamente da una terra, ma abbiamo visto che attraverso questa uscita dalla terra, dalla parentela e dalla casa paterna, Abramo deve uscire da un modo di essere. Tutti quanti, noi siamo sempre chiamati ad una bellezza più grande, ad una grandezza che noi non abbiamo la possibilità di darci. Abbiamo già visto che il punto di partenza è l'azzeramento, è la povertà di Abramo. È in certo senso il suo fallimento. Ma a cosa lo chiama Dio? Tecnicamente lui ha un termine a quo, si dice, da dove parte, e c'è un termine ad quem, verso cosa lo chiama il Signore? Ecco, dice il testo: farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, ed in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Cosa notiamo in maniera macroscopica in questi versetti 2 e 3 del capitolo 12 che abbiamo appena riproclamato? L'attore è Dio. L'attore non è Abramo. Abramo riceverà qualcosa, per questo abbiamo chiamato questa trasmissione la promessa, perché qui si fonda ogni promessa che Abramo dovrà vivere. Anche più avanti ci saranno promesse nella storia di Abramo, ma qui in questa promessa c'è tutto, c'è quel che Abramo dovrà vivere in tutta la sua vita, ma l'attore della promessa è Dio. Quello a cui Abramo è chiamato è al ricevere da Dio qualcosa. Rivediamo bene. Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, perché tu possa essere una benedizione, benedirò coloro che ti benediranno, maledirò coloro che ti malediranno, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Vediamo che è sempre così, ci sono dei verbi in cui Dio opera e ci sta un risultato. Farò ti benedirò, renderò e tu sarai una benedizione. Benedirò, maledirò chi ti maledice e allora in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora, perché è importante rimarcare questo aspetto e iniziare da questo in questa nostra presa di coscienza della promessa originaria, la prima delle promesse che Dio fa ad Abramo e che in fondo fa a tutta l'umanità attraverso Abramo. Perché noi stiamo davanti a Dio con un sistema etico, con un orientamento fondamentalmente operativo. Il nostro problema è sempre quello di cosa devo fare io. Ecco, qui è un errore madornale, iniziale, comune nella vita spirituale, che mille volte fa pagare il suo dazio a tutti quelli che non se ne accorgono, a tutti quelli che non hanno consapevolezza e magari sono edotti sul fatto che le cose non stanno in queste condizioni, ma si dimenticano di resettarsi su questo primo punto. Il primo tema della vita spirituale è l'accoglienza, è lasciar Dio operare, lasciare che Dio faccia con noi qualcosa, dargli in mano il volante della vita, seguirlo, assecondarlo. Possiamo dirlo in molte maniere, ma andiamo un pochino a vedere un tesoro che è nascosto fra le righe di questo testo. Al versetto 2 dice Dio ad Abramo: farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome. Questa storia del nome da fare grande, a parte che dobbiamo capirla un po', perché cos'è verbalmente, cosa significa? Logico, il nome è l'identità, rendere grande l'identità, dare una grande nomea, renderò grande il tuo nome. Bene, ma questa espressione non è la prima volta che compare nella Bibbia. Nel libro delle Scritture uno troverà nella pagina accanto, nella pagina precedente, la espressione in questione. Proprio in Genesi 11, nella storia della Torre di Babele, dobbiamo ricordare qual è il movente del grande inganno degli abitanti di Babele. Quando arrivano nel capitolo 11 in questa pianura, gli uomini che partono da una condizione di comunione e parlano tutti la stessa lingua e usano le stesse parole, dicono fra di sé: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Quel che notiamo è questo, che questi uomini entrano in questa opera autodistruttiva, in questo inganno che sarà l'avventura frammentante, scomunionante di Babele, con questa brutta parola per dire perdono la loro unità, che è la storia appunto di costruire una torre in funzione di un'esigenza. Facciamoci un nome. Facciamo da noi stessi la nostra identità, diventiamo importanti per non disperderci su tutta la terra. Sarà proprio quello che otterranno: si disperderanno per tutta la terra e perderanno il loro nome. Qui però abbiamo il parallelismo fra l'iniziativa di darsi grandezza da soli o di accettare la grandezza che Dio ci dona. Da una parte, al versetto 4 del capitolo 11, gli uomini cercano di farsi un nome. Nel versetto 2 del capitolo 12, Dio offre la sua opera ad Abramo e farà lui grande il nome di Abramo. Allora, questo è un tema enorme. Questa è una tematica che ci tortura. Abbiamo il problema di noi stessi, abbiamo il problema della nostra identità, della nostra grandezza, della nostra autoaffermazione, abbiamo il problema dell'ego, del nome, chi sono io. Ci sono crisi nella vita di una persona. I giovani hanno il problema di definirsi, I maturi hanno il problema di essere riconosciuti, gli anziani hanno il problema di non essere dimenticati, hanno il problema anche del peso di una serie di cose che non sono riusciti a fare, del fallimento di certi progetti, con un'ansia, con una oppressione interiore che è quella di dover fare noi il nostro stesso nome. Farsi un nome è anche un'espressione tipica del mondo lavorativo, del mondo accademico, del mondo relazionale, sociale, politico. La realtà è che questa vita passata a farsi un nome è una torre di Babele, porta alla dispersione, porta alla scomunione, porta alla solitudine. Quando è che si diventa invece strumento di comunione? Perché vediamo che Abramo diventa benedizione per tutti. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Quando compare qualcuno, che è l'uomo che inizia a camminare con Dio, il quale viene identificato, nominato, realizzato da Dio. Non c'è mai un nome tanto bello quanto quello che Dio mi darà. I rabbini dicono una cosa molto bella riguardo del nome. Dicono che un uomo ha tre nomi: il nome che gli danno gli altri, il nome che si fa con le sue opere e il suo nome segreto che Dio gli rivela piano piano. Infatti, il nome di Abramo cambierà e diventerà il nome di un padre, lui che non ha figli. Ed è questa l'opera che solo Dio può fare in Abramo, e c'è un'opera che solo Dio può fare in ognuno di noi. Dopo aver visto come siamo chiamati a un'opera di Dio che è un'opera che ci dà la nostra vera identità, che ci regala il nostro vero nome, perché nessuno ci conosce bene quanto Dio e nessuno ci può far diventare noi stessi quanto Dio sa aiutarci a diventare noi stessi. Ecco, noi scopriamo che questo tema porta al tema dell'opera che diventa benedizione. Ti benedirò, farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, perché tu possa essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e ancora, in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. È chiaro che la parola benedire inonda questo testo. Credere ad una benedizione, accogliere una benedizione. Prima ancora che Abramo benedica Dio, Dio benedice Abramo. Ecco, noi sappiamo che quando ci si apre all'opera di Dio in noi, a cosa ci dobbiamo aprire? Ci dobbiamo aprire ad una benedizione. Ci sono tanti parallelismi che finora abbiamo appena accennato solamente una volta, ma Abramo ha un grande parallelo nel Nuovo Testamento ed è niente meno che la Beata Vergine Maria. Con lei tutto comincia da una benedizione. Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, lei dovrà credere a questo saluto. La voce di questo saluto arriverà in lei e cambierà le cose. In certo senso la metterà nel turbamento. E lei si aprirà a capire cosa Dio gli sta dicendo e l'angelo glielo spiegherà. Ma è interessante che chiunque annunzia il Vangelo, chiunque annunzia la parola di Dio, è portatore di una bella parola, euangelion, di una benedizione, di un lieto annunzio. Credere ad una benedizione. Credere che Dio ha qualcosa di bello per noi. Ancora una volta si combatte qui contro un'immagine falsa di Dio. Noi pensiamo, naturalmente, per le nostre paure, per le nostre proiezioni, per i nostri traumi, comunque in maniera tesa, arroccata, non rilassata all'opera di Dio in noi. Noi crediamo che in fondo Dio possa venire da noi per prendere. No, Dio viene per dare. E se ci chiede di lasciare, è per lasciarci le mani libere, di prendere fino in fondo tutto il bene che Lui ci vuole dare. Credere ad una benedizione, credere al bene, credere all'amore di Dio, credere che Dio con noi voglia fare cose buone e belle, è qualcosa a cui non cediamo fino in fondo. Non ci apriamo se non con una certa tensione a credere a questa benedizione. Credere che Dio voglia fare qualcosa di bello con noi. In fondo è credere globalmente che la nostra vita sia bella, che la nostra vita sia potenzialmente grande, che ciò che succede a noi è qualcosa che ha un'importanza, ha una rilevanza ed ha una direzione luminosa, che la nostra vita non è un rischio ma una potenzialità, che la nostra vita è una grandezza da ricevere. Qualunque vita, dobbiamo sempre aiutare le persone quando serviamo nel ministero, nell'educazione. Sempre bisogna aiutare le persone a trovare la propria benedizione, perché sta lì, perché Dio non si è sbagliato a crearle. Qualunque genitore dovrebbe accompagnare il figlio alla sua propria bellezza. Qualunque educatore dovrebbe avere una priorità, quella di consentire che colui che è educato cresca fino a scoprirsi benedetto, a scoprirsi ben fatto, non secondo i parametri di questo mondo, perché bisogna scoprire la benedizione anche di tanti dolori che ci sono nella nostra vita. Ma è molto importante capire questo, che con Dio non si va alla maledizione, si va alla benedizione. Dobbiamo capire cos'è il tema successivo, che compare anche il tema della maledizione. Dobbiamo capire esattamente cosa dice Dio ad Abramo. Ma la cosa essenziale è questa benedizione, che nello specifico è una benedizione di fecondità. Farò di te una grande nazione, ti benedirò. Farò di te, che sei un singolo, un popolo, una nazione. Pensare quindi che questa benedizione, che è la rivelazione di ciò che Dio sa di noi, che è il nostro nome, è collegata al bene di tante persone. Ognuno di noi è collegato alla felicità di altri. Ognuno di noi è collegato ad una nazione. In noi c'è benedizione. Questa benedizione è per tutti. C'è qualcosa che deve credere Abramo, è alla sua universalità, ma ogni uomo, ogni donna che si apra a Cristo è chiamato a essere cattolico, universale. Questo lo condividiamo con qualsiasi cristiano. Noi abbiamo questo nome bellissimo di cattolici, ma è cattolico tutto ciò che è cristiano, cioè universale. Ognuno di noi è chiamato a credere di essere benedizione per altri, cioè che da me parte qualcosa che arriverà pure ad altri. Un malato che è su un letto di dolore, se riceve la grazia dell'abbandono in Dio, scopre che lui sta soffrendo in favore di altri, che sta vivendo un momento che può essere un'intercessione grandiosa, e quel suo letto diventa un altare. E tutti noi abbiamo del bene da tanti che pregano per il mondo intero, perché ad un dato momento non pensano che quel che gli sta succedendo è semplicemente dolore, ma è via di benedizione. Si aprono a questa promessa. Credere alla benedizione nascosta in ogni momento fa di noi una nazione, cioè ci stana dal nostro individualismo, dal nostro vivere solo per noi stessi. E così diventiamo segno di Dio, perché abbiamo accolto che Dio ci voglia veramente bene. e lo prendiamo sul serio, perché scopriamo che lui a noi ci prende sul serio. Come è triste vedere tanta gente che non dà una chance alla propria vita, che pensa in maniera mediocre a se stessa, che non si apre alla propria bellezza. Di questa bellezza parla questa benedizione. Noi abbiamo anche il tema della maledizione, però. E come collima tutto questo con questa sovrabbondanza di benedizione? Il versetto terzo, appunto, dice: benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò. Questo tema è piuttosto interessante, perché se abbiamo sottolineato giustamente che l'attore di questa benedizione è Dio, farò di te una grande nazione, noi dobbiamo affrontare vari temi. Questa opera che Dio fa in me, in una qualche maniera io ne divento il custode ansioso, devo difendere questa opera. Quante volte succede che nella vita spirituale si inizia con una cosa bellissima e poi si diventa sclerotici nel difendere quella cosa bellissima? Può capitare che un'opera meravigliosa che Dio fa con me mi faccia diventare il forziere di quella opera e quell'opera non cresce più, perché io difendo la memoria di quel momento iniziale bello e divento difensore di una ed una sola forma di essere salvati, e inizio a pensare che, come sono stato salvato io, si devono salvare tutti, ma io sono io. Ho delle assonanze, ho delle fraternità con gli altri, ma ho anche delle unicità. Dio parla con ognuno di noi in una sua forma specifica, ma io divento difensore di quella che prima era un'opera e ora diventa uno schema. E molto spesso, in un attimo, si diventa possessori di una credine aggressiva all'interno della quale si coltiva la difesa del proprio dono, della propria benedizione. Curiosamente, il bene diventa così una trappola. Ma vediamo come sin dall'inizio, sin dal primo istante, compare un'altra prospettiva. Non solo ti benedirò, ma custodirò la tua benedizione, benedirò coloro che ti benediranno, e se qualcuno ti maledice, ci penso io, fidati di me. Accogli fino in fondo. Se qualcuno si comporterà male con te, ci sono io. Non devi diventare un aggressivo. Devi accogliere tutto, anche ciò che ti sembra andare contro, perché me ne occuperò io. Siamo chiamati in Abramo a vivere secondo una condizione che è quella di abbandonarci sempre, anche quando le cose di questo mondo sembrano aggredirci. Non siamo chiamati alla difesa di Dio. Dio ci difende, non noi difendiamo Lui. Non siamo chiamati all'aggressività riguardo di ciò che Dio fa con noi. Ci pensa Dio. Dice la prima lettera di Pietro che Gesù rimetteva al Padre la sua causa. Ecco, noi siamo chiamati ad abbandonare al Padre tutte le tensioni collegate, tutte le difensività collegate all'opera grandiosa che Dio vuole fare in noi.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La storia preziosa. Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori. Terza puntata. La promessa.